Durante l'intervallo, uno dei vostri compagni mi chiedeva la differenza tra un cinzizio e un plasmodio. In realtà sono, se avete plasmodio, semplicemente fa la divisione dei nuclei e non c'è citodieresi. Nel caso del cinzizio è anche lì una divisione incompleta da un punto di vista della citodieresi. Però almeno ci prova a farla, perciò rimangono questi passaggi più stretti, mentre però altrimenti in ambidue i casi sono queste divisioni incomplete. Ok, fatta questa precisazione, quali sono i punti in comune e quali sono le differenze con questo altro tipo? Scusate, posso riprendere? Con tra meiosi e mitosi. Allora, prima di tutto sono interessate della meiosi soltanto le cellule germinali. Perciò, la prima comunque differenza è che mentre le cellule sommatiche, che sono tutte le cellule meno quelle germinali, fanno la mitosi, soltanto le cellule germinali che porteranno alla formazione dei legameti vanno incontro alla meiosi. Per dirlo in parole povere, ociti e spermatozoi. Ok? Allora, è l'unico caso in cui la divisione cellulare porta a una riduzione cromosomica. Mentre nella mitosi abbiamo ereditato nelle due cellule figlie esattamente lo stesso numero di cromosomi che erano presenti nella cellula madre, perciò cellule diploidi vanno incontro a mitosi e producono due cellule, ciascuna delle quali ha un corredo genetico diploide e questa è la mitosi. Nel caso della meiosi avremmo alla fine di quella che sarà chiamata meiose 1 ed era seguita dalla meiosi 2 e porterà alla fine. Vedremo come in pratica, in teoria, ma comunque ha quattro cellule che sono ciascune aploidi. Perciò avremmo due eventi successivi di divisione che non prevedono tra una e l'altra di duplicare il DNA. Ok? Perciò partiamo sempre da 2N, ok? E attraverso queste diverse due successive divisioni arriveremo a quattro cellule che contengono N. In effetti, quando diciamo 2N è il corredo diploide, che però è stato duplicato, perciò per ciascun o ciascun cromosoma è formato dai due cromatidi. Ok? La riduzione, la prima divisione, che è la divisione meiotica, porta alla riduzione cromosomica. Perciò dalla prima divisione avremo la formazione di cellule che in realtà sono già aploidi, ma ciascuno di questi cromosomi è formato da due cromatidi e dunque la seconda divisione meiotica permette di avere la separazione dei due cromatidi nelle due cellule figlie. In effetti, queste sono le cellule somatiche, la cellula parentale. Duplichiamo il DNA, separiamo nelle due cellule figlie. 2N, 2N, 2N. Nelle cellule germinali la cellula parentale contiene due N cromosomi che sono stati duplicati, ciascuno dei quali è composto da due cromatidi. Nella prima divisione meiotica noi separiamo, okay, quelli che sono i cromosomi, e nella seconda divisione meiotica per ciascun cromosoma separiamo i due cromatidi. Tenuto a mente questo processo, nelle due divisioni meiottiche, qual è quella che è più vicina all'evento della mitosi? La prima o la seconda? La seconda, perché la seconda separa dei cromatidi, ok? La seconda separa i cromatidi, mentre la prima separa dei cromosomi. Se io ho il cromosoma 1, è presente il cromosoma 1 paterno e il cromosoma 1 materno. In seguito alla prima divisione meiotica, sono una cellula eredita di un cromosoma 1 paterno e l'altro del cromosoma 1 materno. Ciascuno di questi cromosomi costituito da due cromatidi. Perciò se io ho avuto qua questa separazione e dico, da un lato c'è stato il cromosoma 1 paterno, qua l'1 materno, quando se questa cellula fa la divisione meiotica 2, ciascuna di queste cellule cosa eredita? 1 materno e 1 materno. Queste due cellule ereditano di uno paterno, uno paterno. Ok? Perciò questa è questa la differenza. È la meiosi 1, che è un evento che non trova equivalente nella mitosi. Perché durante la meiosi 1 c'è un evento molto specifico, che è l'appaiamento dei cromosomi omologhi. Nella mitosi non c'è nessun appaiamento dei cromosomi omologhi. Li abbiamo messi tutti in centro sulla metafasi, ma non abbiamo appaiato l'uno materno con l'uno paterno, ok? Erano indipendenti. Nella meiosi invece c'è l'appaiamento dei cromosomi omologhi. E dunque, quando noi avremmo questo passaggio che prevede una profase, una metafase, un'anafase, una citodieresi, avremmo la metafase che sarà il frutto dell'appaiamento dei cromosomi omologhi. In effetti, durante la profasi della meiosi 1, i cromosomi omologhi, l'uno con l'uno, il due con il due, il tre con il tre, sono appaiati, ok? Quale sarà l'evento che sono sicura che voi conoscete e che è riconducibile a questa fase? Il crossing over. Il crossing over avviene in questo momento, durante la profasi della meiosi 1, proprio perché la profase della meiosi 1 è molto specifica in quanto permette l'appaiamento dei cromosomi omologhi. Poi, dalla profasi 1, torneremo sugli eventi che ci permettono di capire, uno, come avviene l'appaiamento, due, come possiamo capire la separazione dei cromosomi e non più dei cromatidi. In effetti, poi la metafasi della meiosi 1 prevede anche in questo caso un allineamento equidistante dei due poli del fuso mitotico, solo che in questo caso è un fuso che terrà da un lato un cromosoma e dall'altro l'altro cromosoma e separa i cromosomi. Perciò sempre microtubuli, sempre dei poli, ma quello che separiamo sono i cromosomi omologhi. Poi a questo punto entriamo in anafasi 1 e terminiamo la telofasi 1 e separiamo, almeno nel caso dei spermatozoi è anche simmetrica. Perciò questa è la distribuzione del materiale genetico, ok? Che ovviamente potrebbe assomigliare se uno non sa niente di più, ma la cosa importante è che questo ha portato a una riduzione cromosomica, perché a questo punto quello che viene separato, vedete, se noi siamo partiti in questa situazione in cui avevamo due cromosomi appaiati, abbiamo separato e in uno ho recuperato essenzialmente quello paterno e l'altro materna e viceversa, o comunque diventa un mosaico, una differenza, cioè separa in modo casuale e permette di avere questo misto, che sarà poi importante per i nuovi individui, frutto dello sviluppo dopo la fecondazione con l'uso di questi gameti, in cui si ritrovano un carattere che è del bisnonno, quello che ce l'aveva la nonna messa così, il naso, gli occhi, i capelli e tutto quello che si può trovare, ok? Perché non è più solo paterno materno, è stato comunque già mischiato. E poi appunto i cromosomi, perciò anche fra fratelli si trovano dei punti comuni e anche a volte dei punti molto distanti, perché l'eredità genetica, pur provenendo dallo stesso pool, potremmo dire, iniziali, corrispondente ai genitori, gli eventi che hanno dato luogo a questi gameti hanno generato tutta questa differenza. La meiosi 2 sarà invece la separazione dei cromatidi, perciò queste sono appena state le due cellule prodotte della meiosi 1. Avremo di nuovo una metafasi, perciò questo ci porta di nuovo alla formazione del fuso, l'allineamento centrale, ma vedete che questa volta questo che si separa in tutte e due le cellule sono i cromatidi. E a questo punto troviamo una situazione che è la divisione, la presenza nelle due cellule figlie, frutto di questa seconda divisione meiotica, un corredo genetico che è simile, che è frutto di questa separazione, con il fatto di aver prodotto delle cellule che sono aploidi, N. Non fate l'errore che purtroppo si ritrova correntemente, le cellule in G0, non so perché si fa questa confusione, ma vi dico la confusione così spero che voi non la facciate più, le cellule in G0 non c'entra niente con le cellule aploidi, le cellule in G0 sono delle cellule diploidi che non fanno più la divisione cellulare, ok? È tutto un altro capitolo. Mentre la meiosi la fanno soltanto le cellule germinali e porta a una riduzione cromosomica. Perché? Perché si tornerà ad avere una situazione diploide quando ci sarà stata la fecondazione che rimette assieme un corredo aploide materno con un corredo aploide paterno. Ok? Allora, una cosa interessante nello studio dei cinetocori nel caso della divisione meiottica 1 è che invece di avere i cinetocori, vi ricordate, presenti da un lato e dall'altro in modo tale da poter avere l'aggancio da parte dei microtubuli che appartengono ai due poli, come nel caso della mitosi, in questo caso i due cinetocori sono sullo stesso lato. Come vedete rappresentato,
se noi immaginiamo di avere
un cromosoma, se i cinetocori sono su tutti e due i lati, questo fa sì che può essere acchiappato, tra virgolette, dai microtubuli che appartengono ai due poli. Se invece, come avviene nella meiosi 1, i cinetocori sono sullo stesso lato, potrà essere agganciato solo da un lato. Ok? E questa è la situazione con la quale potremmo, è compatibile con il fatto di avere quello che sarà l'appaiamento con quello omologo e che anche i due cinetocori sullo stesso lato, e dunque il principio di separazione è sempre lo stesso. Però in questo caso ci sarà la fase di appaiamento dei cromosomi omologhi, che è estremamente logico, perché il cinetocore è questa specie di placca, potremmo dire, molecolare, alla quale possiamo agganciare i microtubuli. Se sono da un lato e dell'altro, portare a separazione dei cromatidi. Se sono sullo stesso lato, i cromosomi sono appaiati, porta alla separazione dei cromosomi. Logica, no? È veramente sconvolgente, tutto sommato, come trova un suo razionale, no? Come la cosa rimane costante e la forza e il sistema di selezione che ha permesso per la separazione di materiale genetico di mantenere qualcosa che è molto simile, un appaiamento, una distribuzione equidistante tra dei poli costituiti da microtubuli e una capacità di interazione attraverso il cinetocore. E spostare i cinetocori uno rispetto all'altro permette in un caso di separare i cromatidi e nell'altro di separare i cromosomi. Perciò uno degli aspetti è di avere quelle che potranno essere partire da una situazione che è quella equivalente a quella della mitosi, poi avere uno spostamento e un'associazione su uno solo dei due lati. Questa è la situazione favorevole per avere l'interazione con l'altro cromosoma omologo. Quello che succede durante il crossing over è il fatto di avere queste zone omologhe che possono interagire fra di loro fisicamente, sono proprio proteine che avvicinano queste zone dei cromosomi omologhi e questo favorisce lo scambio di materiale genetico. In effetti, se questi sono due cromosomi omologhi, uno paterno e l'altro materno, attraverso appunto questo fatto di aver avuto la possibilità di essere agganciati dai microtubuli e a questo punto di essere agganciato da un polo o dell'altro, permetterà di avere l'incontro tra i cromosomi omologhi. Perché non è che si incontrano solo gli omologhi, in realtà si incontrano, non è omologo, questo non è stabile e dunque non viene mantenuta come interazione. Quando invece, sempre da questi movimenti legati alla polimerizzazione e depolimerizzazione dei microtubuli, incontra l'omologo, ok? L'omologia stabilisce l'interazione e noi a questo punto rimaniamo associati perché sono cromosomi omologhi, ciascuno dei quali è legato a un polo diverso. Questo stabilizza l'interazione secondo lo stesso principio con il quale avevamo descritto la stabilizzazione durante la mitosi dell'allineamento dei cromosomi. Ma in più, il fatto di aver girato i cinetocori ci ha promosso l'interazione tra i cromosomi omologhi. L'altro aspetto è che aumenta questa possibilità, che si sono già anche formati e dunque questo permette lo scambio di materiale genetico. Un altro aspetto molto importante nell'organizzazione anche di questi cromosomi omologhi è il fatto che prima ancora di aver perso l'organizzazione dell'involucro nucleare, l'interazione dei telomeri, le estremità, con l'involucro nucleare ha favorito il fatto di appaiare i cromosomi omologhi. Questa è la cromatina, stiamo entrando nella profase della meiosi 1, primo stadio, si chiama pre-leptotene. Questi sono i nomi, leptotene, zigotene, pachitene, sono i nomi delle diverse fasi della profase della meiosi 1, ok? Prima di arrivare ancora all'allineamento. Allora, queste sono appunto la marcatura, questi punti, con proteine che si legano ai telomeri, in verde, che si legano ai telomeri, in verde il centromero. Questi sarebbero due cromosomi omologhi. E in pratica camminano le estremità telomeriche, interagiscono con l'involucro nucleare. Interagendo con l'involucro nucleare, questo di nuovo, vedete come si formano queste strutture? Ok? Perciò a questo punto noi abbiamo quello che sarà un cromosoma e un altro cromosoma, in verde i centromeri. Le estremità telomeriche che camminano lungo l'involucro nucleare fanno sì che si incontrano, questo favorisce, dovuto a questo tipo di organizzazione, interazione con l'involucro, di mettere in corrispondenza le sequenze che sono omologhe. Cioè, l'uso praticamente della parete, che è l'involucro nucleare, mi permette di aumentare la probabilità di incontro tra le estremità dei cromosomi omologhi. Invece di lasciare tutto casuale all'interno, l'interazione con l'involucro aumenta le probabilità di incontro e di interazione fra le zone omologhe. Perciò avremmo questo tipo di interazione che favorisce appunto la formazione dei cromosomi omologhi. L'altra cosa è l'interazione da un lato con microtubuli di un polo dopo e poi con l'altro polo dall'altra parte. Si formano quelle strutture che sono, se questa è appunto un'estremità, riconoscete l'involucro nucleare, quello che sarebbe un polo nucleare, un porro nucleare, quelle che sono i cromatini 1 e 2 di uno dei due cromosomi, i cromatini 3 e 4 che sono quelle dell'altro cromosoma, il cromosoma omologo. Quello che si forma poi quando si va avanti, quando si passa dal leptotene fino al zigotene, pachitene e diplotene, è il fatto di avere queste formazioni che sono queste associazioni tra i cromosomi omologhi. Questo tipo di struttura, che si chiama nodulo di ricombinazione, sarà il luogo fisico dove l'associazione è così stretta da essere compatibile con lo scambio di materiale genetico. È lì che poi avviene il crossing over. Perciò se noi lo riprendiamo si formano queste strutture che si avvicinano, ok? Lo vedete qua in microscopia elettronica e se uno lo guardasse, potremmo dire da davanti, vedete che queste sono, è un cromosoma composto dai due cromatidi, questo è l'altro cromosoma composto dai due cromatidi. Questo è l'appaiamento dei cromosomi omologhi. si forma quello che poi viene chiamato un complesso sinaptosomale, che è questo punto appunto di interazione dove poi avviene il crossing over. I cromosomi X e Y hanno anche una capacità di interazione, perché se no abbiamo fatto tutto per tutti gli altri cromosomi autosomali, era facile perché appunto esiste l'omologo, nel senso stretto. Nelle femmine abbiamo XX, nei maschi c'è X e Y. C'è in parte un appaiamento tra X e Y e uno scambio, anche in questo caso, di un'interazione con alcune parti che sono, assomigliano appunto a queste interazioni tra cromosomi omologhi. Perciò questi erano i cromosomi, ciascuno è tenuto, i due cromatidi sono tenuti da le coesine. Si parte esattamente in una situazione simile a quella che abbiamo descritto per la mitosi. La differenza è che in questo caso si appaiono, ok? Si riconoscono attraverso questa interazione con l'involucro nucleare dovuto alle interazioni con i telomeri, si associano, rimangono questi punti di interazione, scambio di materiale, ok? E poi separazione durante la metafasi. La separazione fa sì che i due centromeri sono sullo stesso lato e dunque tutto il cromosoma che va a un lato, tutto il cromosoma che va nell'altro. C'è una riduzione cromosomica. È tipico vedere, vedremo altre immagini, in cui questo scambio di materiale lascia, e quando si preparano queste piastre metafasiche di cui parlavo prima, come secondo la stessa tecnica, spero ve le facciano vedere anche al microscopio, a esercitazione, si vedono proprio queste zone, queste chiasma, che sono queste zone di interazione, vedremo alcune immagini. Questo assomiglia forse di più a quello che siete abituati a vedere quando si parla di crossing over, perché si descrive molto di più questo tipo di meccanismo piuttosto che l'organizzazione dei cromosomi all'interno della cellula. E dunque si parte da quelli che sono i cromosomi omologhi appaiati, ok? Ciascuno dei due costituito dai due cromatidi. Le zone omologhe sono associate, ci sarà un taglio, praticamente questo enzime che è specifico durante la meiosi, questo tipo di enzime non viene normalmente prodotto dalle cellule che non sono della linea germinale, perciò sono enzimi specifici del differenziamento delle cellule della linea germinale. E ci sarà, come vedete, una parziale degradazione a rimanere con un singolo filamento, poi a questo punto l'apertura e si ricoppia utilizzando l'altro filamento come stampo. Il risultato finale da questa parte è di risintetizzare, utilizzando lo stampo azzurro, e dall'altra parte, stesso tipo di meccanismo, si appaia l'altra catena, perciò una delle catene si appaia all'altro, l'altra catena viene risintetizzata, il risultato finale è questo misto dove, partiti da una situazione che era tutta gialla, tutta blu, abbiamo a questo punto un innesto che parte, che è gialla, prosegue con il blu. Ci sarà l'altro evento che rifarà l'operazione inversa e alla fine avremo un cromosoma che è in parte o in maggioranza gialla con alcuni punti che sono diventati blu e sono i punti dove è avvenuto questo crossing over tra i cromosomi omologhi. L'aspetto meccanistico dello scambio di materiale genetico viene sviluppato nel corso di genetica, ok? Noi la cosa che interessa in questo momento è localizzare questi eventi in una cellula, in eventi cellulari, capire come sono le distribuzioni dei cromosomi all'interno delle cellule quando si va incontro alla meiosi, e quello che è il differenziamento di una linea germinale rispetto alle cellule sommatiche che non compiono la meiosi. Questo appunto quello che dicevamo, questo appaiamento omologo, questa apertura, omologia, quello che viene ricostruito, ok? E che alla fine termina, perciò ho messo questo evento seguito da questo, farà sì che questo cromosoma che è giallo ha una parte che diventa blu e viceversa. C'è stata una parte di scambio di materiale genetico tra cromosomi paterni e cromosomi materni. Queste sono le immagini che potete vedere, perciò se vedete un preparato di cromosomi che sono stati frutto dell'analisi, potremmo dire, del cariotipo e dunque fatti attraverso l'uso di cellule del sangue, che sono le cellule, tanto si può usare qualunque tipo cellulare, quello più facilmente accessibile, è ovvio, sono le cellule del sangue. In cellule del sangue, se voi fate l'analisi, trovate immagini di questo tipo qua? No, escluso. Non vedrete mai i chiasma, non vedrete mai immagini nel quale trovate questi punti, ok, che associano i cromosomi omologhi. Ciascuno di questi cromosomi è fatto da due cromatidi, ok? E i punti che vedete qua sono i chiasma, da non confondere con la classica immagine dei cromosomi ad H, potremmo dire, ok? Dove sono i due cromatidi. Questi sono, qua troviamo i due cromatidi di un cromosoma e questi sono i due cromatidi dell'altro cromosoma. Ok? Perciò se vedete che c'è un punto di interazione, è il centromero, e sarà una piastra metafasica di una mitosi. Se vedete dove ci sono più punti di interazione tra uno e l'altro, è il frutto di una piastra della meiosi di tipo 1. Perciò, se questo era quello che abbiamo detto prima, avevamo i cromatidi, il giro dei centromeri a metterli nello stesso senso, l'appaiamento durante la meiosi di tipo 1, la separazione durante l'anafase della meiosi 1. Quando poi passiamo, perciò questa è l'anafase della meiosi 1. Terminata l'anafase, terminata la telofase, terminata la citodieresi, quando invece entriamo nella meiosi di tipo 2, questa volta partiamo da due cromatidi sul cromosoma, i centromeri sono nelle due direzioni opposte, la separazione è la separazione dei due cromatidi, ok? Perciò, se i due centromeri sono sullo stesso lato, questo facilita il fatto che ci sia l'appaiamento dei cromosomi omologhi e siamo nella meiosi 1, ok? Questo porterà alla separazione dei cromosomi e dunque a una riduzione cromosomica. Da diploide passeremmo a aploide. Poi però ciascun cromosomo è ancora costituito da due cromatidi e dunque bisogna separare i due cromatidi. la separazione dei due cromatidi avviene durante la meiosi 2. In questo caso i centromeri rimangono sui due lati opposti, saranno agganciati dai microtubuli dei poli opposti e separati. Ok? Secondo me, se uno ha capito l'aspetto meccanico della separazione, riesce bene a non confondere gli eventi della meiosi 1 con gli eventi della meiosi 2. Se noi a questo punto guardiamo quello che succede, se possiamo avere due paia di cromosomi omologhi indicati con una lettera maiuscola, una lettera minuscola, cromosoma A, cromosoma B, quando siamo nell'interfase inizialmente abbiamo questi cromosomi che sono appunto dispersi. Quando entriamo andiamo avanti durante la fase S, li abbiamo duplicati, perciò ciascuno a questo punto è costituito dai due cromatidi figli, ok? Poi avviene l'appaiamento tra i cromosomi omologhi, perciò a questo punto A maiuscola si associa a A minuscolo, B maiuscolo si associa a B minuscolo, ciascuno dei quali è composto da due cromatidi. Attraverso l'interazione con l'involucro nucleare, favorito dall'interazione dei telomeri, si associano A minuscolo con A maiuscolo, B minuscolo con B maiuscolo. A questo punto avremmo la formazione dei noduli di ricombinazione, ok? Poi, avvenuta la ricombinazione, rimangono associati da queste chiasma, da queste zone che li mantengono comunque associati. Siamo sempre della profase della meiosi 1. Cioè, questi sono cromosomi A maiuscolo e A minuscolo, di ciascuno dei quali ha i centromeri delle due cromatidi che sono sullo stesso lato. L'aggancio si farà dunque dai microtubuli che agganciano questo tipo di centromero e dall'altro polo quello dell'altro cromosoma. In effetti a questo punto, dove siamo? Questo, sono stati agganciati, ok? Attraverso quello che vi dicevo, essere i centromeri non sono più da un lato e dell'altro, ma sono dello stesso lato. I cromosomi sono appaiati, la separazione, siamo passati in anafasi 1, permette di avere nelle due cellule figlie che sono state prodotte un cromosoma A, un cromosoma B. A e B, ciascuno dei quali costituito da due cromatidi. La meiosi 2 ci riporta in questa situazione in cui andremo invece a allineare in modo indipendente i cromosomi e a separare i cromatidi che costituiscono questi cromosomi. Alla fine abbiamo quattro gamete aploidi. Ok? La differenza nel differenziamento tra spermatozoo e oocita è che nel caso della produzione dei spermatozoo la divisione è cosiddetta simmetrica e in effetti arrivo ad avere una produzione finale di quattro spermatozoo aploidi a fronte di uno spermatocita che è andato incontro a meiosi, ok? Nel caso invece delle gamete femminili, partendo da un oocita dovuto proprio a tutto quello che abbiamo detto fin dall'inizio dell'importanza della maturazione dell'oocita e del suo contenuto citoplasmatico, del corredo di proteine e di messaggeri che sono stati accumulati e che sono distribuiti topograficamente all'interno in modo non casuale, le divisioni meiottiche servono proprio a eliminare materiale genetico e da un'oocita, attraverso questo processo della divisione meiottica, a produrre una cellula uovo matura. E quelle che vengono prodotti praticamente, potremmo dire, è lo scarto genetico di questo processo. Mantengo tutto unito, il contenuto citoplasmatico, e elimino con la produzione di questi globuli polari, che sono decisamente un involucro con il materiale genetico, ma praticamente privi di contenuto di quello che potrebbe essere un contenuto citoplasmatico, perché questo mi permette, dicevamo, di portare un'oocita a formare una cellula uovo matura, con la formazione prima di un globulo polare, che poi andrà anche lui comunque incontro a divisione, e poi frutto della seconda divisione meiotica il terzo globulo polare. Perciò la differenza in questo caso è in effetti attraverso comunque la riproduzione sessuata, no, dei principi, e il fatto di avere la produzione di numerosi spermatozoi, ma un numero di oociti che invece è molto più controllato, okay? In modo tale da avere una riproduzione, un evento dovuto alla fecondazione che sia un rapporto a questo punto della produzione di un individuo e nella fase di maturazione appunto della cellula uovo, che è molto diverso rispetto alla maturazione dello spermatozoo. Interessante notare comunque che va incontro lo spermatozoo a un differenziamento tremendo, perché tra quelle che possono essere appunto gli spermatididi che hanno finito e c'è stata la riduzione cromosomica, sono aploidi, ma di lì ad avere la formazione dei spermatozoi, questo vuol dire un differenziamento cellulare molto importante nella struttura, nella forma, nell'organizzazione del flagello, nella distribuzione e l'organizzazione degli enzimi, che saranno anche molto importanti nella fase di fecondazione. Perciò la specializzazione, potremmo dire, della cellula del gamete maschile avviene in seguito a quello che è stato la riduzione cromosomica che ha portato queste cellule ad essere aploidi. Ok? Perciò prima c'è questa riduzione cromosomica e poi questi vanno incontro a un differenziamento progressivo fino a formare i spermatozoi. Perciò questo è più o meno la stessa cosa, riprende quello che è appunto nel gamete femminile invece il frutto della meiosi 1 e poi quelli che sono gli eventi della meiosi 2. E questo che riporta a questo punto ad avere dopo quello che sarà frutto della fecondazione, corredo genetico materno e paterno, che portano di nuovo lo zigote a avere un corredo genetico diploide. E con questo terminerei questa parte sulla meiosi, più o meno ce l'abbiamo fatta a rimanere nei tempi perché ero preoccupata di non lasciare una parte a metà. Aggiungo su questo che oltre al materiale che vi ho lasciato finora sul sito, aggiungerò alcuni esempi di domande di aiuto un po' per lo studio e per quello che saranno, diciamo, le tipologie di domande che vi trovano, che vi troverete anche in fase di esame. Qualcuno mi ha chiesto qualche indicazione in più anche per l'iscrizione agli appelli, visto che sono, diciamo, fra i primi appelli che avete voi. Perciò, terminato il corso, a febbraio ci sono due appelli. Potete iscrivervi indifferentemente a uno o all'altro. Potete iscrivervi al primo, superarlo brillantemente, e siamo tutti felici e contenti, e così abbiamo risolto il problema. Se invece non l'avete superato o non siete soddisfatti del vostro voto, potete iscrivervi al secondo appello dello stesso periodo. In tutto però avete tre appelli all'anno, in modo tale da non diventare una specie di cosa ricorrente con un'iscrizione sistematica a tutti gli appelli. Cercate comunque di venire preparati. Credo che il fatto di mettervi un po' di materiale per verificare come siete preparati sia anche di aiuto. Se avete problemi usate comunque il sito per anche porre domande, o non abbiate problemi o timori di questo tipo qua. L'altro aspetto, la prova è una prova scritta, sarà assieme con la parte di biologia della cellula e dei tessuti, si svolge nello stesso momento e è una prova unica. E noi alla fine viene un voto globale, perciò non c'è la separazione un modulo, l'altro modulo, ho superato uno, non ho superato l'altro. L'esame è un esame globale e unico. Utilizziamo appunto Moodle per fare queste prove informatizzate, perciò siamo in grado di darvi il risultato praticamente immediato. Prendiamo un quarto d'ora per verificare se non siano problemi macroscopici. Vi diamo i risultati. La prova include una prova orale. Ammettiamo, però accettiamo, se voi chiedete, di registrare il voto dello scritto, se voi chiedete di essere esentati dalla prova orale. Allora, che ha almeno il 18, ok? Decide e chiede dicendo rinuncio, o chiedo per favore di rinunciare alla prova orale, ok? Però dovete almeno aver raggiunto la sufficienza. Io lo metto in questo senso, perciò l'esame comporta la prova orale. Possiamo accettare una richiesta vostra di non fare la prova orale. Perché faccio questa distinzione? Perché questa distinzione è importante? Perché in realtà le prove scritte non sempre possono rispecchiare la vostra preparazione. E troppo spesso, oppure si trova come scusa di dire, ah, ma io ero preparato benissimo, però queste modalità di esame a me non va. Cosa che io rispetto assolutamente e che posso anche condividere per alcune cose, perché non sempre è facile. Anzi, le prove scritte sono tendenzialmente più difficili di quelle che sono le prove orali. Perciò se voi giudicate di aver preso 25, mentre l'avevate studiato benissimo e ritenete di essere preparati e di avere 30, secondo me assolutamente non rinunciate alla prova orale, ok? Nello stesso tempo non pensate che se partite da 25 si può andare solo a salire, ok? La prova orale, e noi non facciamo nemmeno da dire siamo partiti da 18 e dunque oltre un certo voto non puoi andare. In alcuni casi siamo stati molto, è raro, ve lo dico subito, non è una cosa comune. Spesso l'orale conferma assolutamente la prova scritta e qualcuno fa fatica anche a misurare quanto fa. Cioè, perché una delle cose difficili è saper apprezzare come uno è preparato personalmente, non è facile. E qualcuno non se ne rende conto e dunque sopravvaluta. E questo comunque lo verifica. Tendenzialmente si cerca anche di interrompere abbastanza in fretta se si vede che ci sono problemi troppo grossi, però non è assolutamente una garanzia. Perciò uno che ha preso un certo voto viene e nell'orale ti fa degli errori madornali. A me è successo anche di bocciare all'orale. Cioè, non è che con quello non è un'assicurazione sulla vita di aver fatto la prova scritta. Dunque, però valutatelo e non rinunciate a priori, perché abbiamo visto all'inverso un 20 finire con un 30. Ok? Perciò non è con quello, sia in più sia in meno, potete rimettere le cose in gioco. C'è una domanda? Chiedo scusa? No, lo scritto permette di arrivare a 30 lode senza aver bisogno dell'orale.